Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.
Entrando nella dimora di Nanda Maharaj, Uddhava fu accolto come si conviene a un messaggero di Vasudeva. Nanda Maharaj gli offrì un seggio, quindi si sedette accanto a lui per avere notizie di Krishna, di Balaram e degli altri parenti di Mathura, poiché Uddhava, intimo amico di Krishna, portava certo qualche felice messaggio.
Come sta il mio amico Vasudeva? Adesso sarà certamente molto felice, libero dalle catene di Kamsa, vicino ai suoi amici e ai suoi figli, Krishna e Balaram. Parlami di lui. Anche noi ci rallegriamo della scomparsa di Kamsa, il peggiore degli Asura, sempre invidioso degli Yadu, suoi amici e parenti. Ma a causa di tutti i suoi misfatti, la morte è venuta e se l'è portato via, lui e i suoi fratelli. Ti prego, dici se Krishna si ricorda di suo padre, di sua madre e dei suoi amici di Vrindavana. Ricorda con gioia le sue mucche, le sue gopi, la sua collina Govardhana e i suoi pascoli di Vrindavana. O forse ha dimenticato tutto questo. Possiamo sperare di rivederlo ancora tra noi, suoi amici e parenti, a contemplare ancora quel suo volto stupendo, col naso leggermente all'insù e gli occhi di loto. Non abbiamo dimenticato come ci ha salvati dall'incendio della foresta, dal grande serpente Kalia nella Yamuna e da tanti altri mostri. Né possiamo scordare il nostro debito verso di lui per averci protetti da tanti pericoli. Thank you. Caro Uddhava, quando ripensiamo a quel viso meraviglioso, a quegli occhi, alle attività che soleva compiere qui a Vrindavana, la tristezza ci assale e quasi ci paralizza. Allora non possiamo far altro che pensare a lui, al suo sorriso, ai suoi sguardi. Quando andiamo sulle rive della Yamuna o ai laghi di Vrindavana, ai piedi della collina Govardhana o nei pascoli, scopriamo le impronte dei piedi di Krishna, ancora impresse sul terreno, e lo rivediamo ancora che gioca in quei luoghi dove amava recarsi. Appena Krishna appare nella nostra mente, subito tutti i nostri pensieri volano a lui. Dei grandi Deva venuti sulla terra dai pianeti celesti per compiere, secondo noi, qualche missione nelle vesti di due ragazzi qualunque. Del resto, anche Gargamuni l'aveva predetto, formulando l'oroscopo di Krishna. Se Krishna non fosse stato un essere eccezionale, come avrebbe potuto uccidere Kamsa, che aveva la potenza di 10.000 elefanti? E non solo Kamsa, ma anche i suoi lottatori più vigorosi e il gigantesco elefante Kuvalayapida. Queste bestie e questi asura, Krishna li ha eliminati tutti come farebbe un leone con un animale insignificante. Non è meraviglioso come Krishna abbia spezzato d'un sol colpo, dopo averlo afferrato con una sola mano, quell'arco immenso fatto di tre palme unite? E come per 7 giorni consecutivi abbia tenuto sollevata su una mano la collina Govardhana.
Ma come è andato? Tutto bene, eh? Storia meravigliosa.
Non è meraviglioso che Krishna abbia eliminato tanti asura come Pralambasura, Denukasura, Arishtasura, Trinavarta e Bakasura? La loro potenza era tale da atterrire perfino gli abitanti dei pianeti celesti. Eppure Krishna non ha avuto difficoltà a stroncarli tutti.
Mentre rievocava le eccezionali imprese di Krishna, Nanda Maharaj si sentiva piano piano sopraffare dalla tristezza, tanto che ben presto non riuscì più a parlare. Madre Yashoda, seduta accanto al marito, era rimasta tutto il tempo ad ascoltare il racconto dei divertimenti di Krishna e in silenzio piangeva senza tregua mentre il latte colava dal suo seno. Quando Uddhava vide che Maharaj Nanda e Yashoda erano così straordinariamente sopraffatti dal pensiero di Krishna, Dio, la persona suprema, e si trovò di fronte a quell'indescrivibile affetto, fu pervaso da quella stessa emozione e si rivolse a loro così.
Oh Madre Yashoda e Nanda Maharaj, fra tutti gli esseri umani voi siete degni del più grande rispetto, perché nessun altro ha mai meditato in un'estasi tanto sublime.
Krishna, sovrani fra tutte le grandi personalità, sono entrambi la persona originale da cui emana la manifestazione cosmica e costituiscono la causa effettiva della creazione materiale che è governata dai Purusha Avatar sotto l'ordine di Krishna e Balaram. Attraverso la loro emanazione parziale, essi penetrano nel cuore di ogni essere dove sono la fonte del sapere, del ricordo e dell'oblio.
Sono nel cuore di ognuno. Da me viene il ricordo, il sapere e l'oblio. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscermi. In verità sono io che ho composto il Vedanta e io sono colui che conosce i Veda.
L'essere che all'istante della morte, anche solo per un attimo, riesce con purezza a fissare la mente in Krishna, una volta abbandonato il corpo materiale, si qualifica per apparire nel suo corpo spirituale originale, come col sole appare la luce. colui che lascia la vita in questo modo entra subito nel regno spirituale Vaikuntha. Tale è il risultato che si ottiene praticando la coscienza di Krishna. Se in questo corpo, finché siamo in buone condizioni fisiche e mentali, pratichiamo la coscienza di Krishna, avremo ogni probabilità di fissare la mente in Krishna al momento della morte, semplicemente cantando il Mahamantra Hare Krishna. In quell'istante decisivo, Krishna presente nella nostra mente assicura il successo finale. Invece, colui che non distoglie mai i pensieri dalle attività che mirano al piacere materiale, anche al momento della morte penserà al piacere materiale e alle attività interessate, e sarà allora nuovamente costretto a rivestirsi di un corpo materiale condizionato e a subire le tre forme di sofferenza proprie dell'esistenza materiale. Se seguiamo dunque anche solo in parte l'esempio degli abitanti di Vrindavana, Maharaj Nanda, Yashoda e le gopi che erano sempre assorti nella coscienza di Krishna, la nostra esistenza sarà un successo e noi entreremo nel regno spirituale di Vaikuntha. Thank you.
madre Yashoda, caro Nanda Maharaj, avete dedicato senza riserve ogni vostro pensiero alla persona suprema, Narayana, nella sua forma assoluta, causa del Brahman impersonale, il cui sfolgorio non è altro che lo splendore del corpo di Narayana. Sempre assorti nel ricordo estatico di Krishna e Balaram, quale altro dovere vi rimane da compiere? Ho un messaggio di Krishna per voi. Dice che presto ritornerà a Vrindavana ad allietarvi ancora con la sua presenza personale. Egli ha promesso di tornare a Vrindavana appena avrà terminato i suoi impegni a Mathura, e non c'è dubbio che manterrà la sua promessa. Dunque, voi che siete i più fortunati tra i fortunati, non rattristatevi per la sua assenza. Voi sentite già la sua presenza 24 ore al giorno, e inoltre egli ritornerà qui molto presto. In realtà, egli è presente dappertutto, nel cuore di ogni essere, come il fuoco è presente nel legno. Essendo l'anima suprema, non ha né amici, né nemici, né uguali. Nessuno gli è inferiore o superiore. Egli non ha padre o madre, fratelli o parenti, né ha bisogno di relazioni sociali o dell'amicizia o dell'amore di questo mondo. Non si riveste di un corpo materiale e non nasce come un uomo qualsiasi che è costretto dai suoi atti passati ad appartenere a specie di vita superiori o inferiori. Egli appare grazie alla sua potenza interna, al solo fine di proteggere i suoi devoti. Egli non subisce mai l'influsso dei tre guna, anche se quando scende in questo mondo sembra che sia sotto il loro influsso come un essere ordinario. Come può essere soggetto ai guna se è lui il maestro della creazione, lui che crea, mantiene e dissolve l'intera manifestazione cosmica? Solo l'errore ci può fare credere che Krishna e Balaram siano semplici esseri umani. Saremmo allora come l'uomo che, preso da vertigini, crede che tutto il mondo ruoti intorno a sé. Il Signore Supremo non è figlio di nessuno, anzi, di tutti egli è il padre, la madre e il maestro supremo. Di questo nessuno può dubitare. Di ciò che si può sperimentare, nulla di ciò che già esiste o che non esiste o che esisterà in futuro, nulla, dalla realtà più piccola a quella più grande, ha un'esistenza separata da Dio, la persona suprema. Tutto riposa in Lui, ma Lui rimane sempre fuori da ogni cosa manifestata.
Nanda e Uddhava trascorsero l'intera notte parlando di Krishna. Al mattino, le gopi prepararono l'arti, accendendo le loro lampade e spruzzando il suolo di burro misto a yogurt. Dopo i mongolartik, al chiarore delle lampade che riflettendosi sui loro gioielli si illuminavano di una luce più viva, le gopi presero a frullare lo yogurt per fare il burro. La zangola si muoveva a ritmo e con essa le braccia, gli orecchini, gli ornamenti e il loro seno. Sui volti la polvere di cuncuma disegnava riflessi arancione, del tutto simili a quelli del sole che nasce. Intanto le gopi cantavano le glorie di Krishna e i loro canti, unendosi agli altri suoni, salivano al cielo e santificavano l'atmosfera. Il sole era già alto quando le gopi andarono, come d'abitudine, a offrire i loro rispetti a Nanda Maharaj e a Yashoda, ma arrivate che furono, videro davanti alla porta il carro dorato di Uddhava. Allora, mille interrogativi le assalirono. Di chi era quel carro e da dove veniva? Alcune si domandavano se non fosse tornato Akrura, colui che aveva portato Krishna lontano da loro. Le gopi non avevano affatto apprezzato il gesto da Akrura che aveva portato Krishna a Mathura su ordine di Kamsa.
Forse Akrura è tornato per portare a termine un altro dei suoi crudeli progetti. Ma senza Krishna, il nostro Maestro Supremo, non siamo altro che corpi senza vita. Quale altra sofferenza Akrura potrebbe infliggere a questi corpi senza vita?
Mentre si scambiavano queste riflessioni, Uddhava, terminate le sue abluzioni, le preghiere e i canti del mattino, comparve davanti a loro.
Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.